vi porto alcuni pensieri da Matteo 10, dal capitolo 10 di Matteo, i 12 e la loro missione. Perché in questi giorni, riflettendo sulla nostra salvezza in Cristo, non si può arrivare ad altra conclusione che alla realtà meravigliosa che la fede che viene dal ravvedimento dello Spirito, fa sì che lo Spirito Santo abiti in noi in modo permanente. Cioè, noi possiamo ignorarne la presenza, ma questo Spirito c'è. Questo Spirito c'è. Leggo io in Giovanni 14 la preghiera di Gesù e la preghiera di Gesù dove dice che io pregherò e il Padre mio vi darà adesso mi sono ingrippato, ma ci arrivo. Ecco, versetto 16 del capitolo 14, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo. Ecco, quindi che mentre Gesù era sulla terra, era lui il consolatore dei suoi credenti, dei suoi discepoli, era lui che con la sua presenza, con la sua parola, con lo spirito che lo animava e i miracoli, catalizzava tutta la loro attenzione ed essi erano nella gioia perché il suo ministero era un ministero glorioso, potente e dolce e pieno di speranze. Ma avvicinandosi la croce che egli doveva affrontare per noi, egli pensa a rassicurare i suoi discepoli e a dire che la sua dipartenza non sarebbe stata un vuoto dell'opera di Dio, ma sarebbe stata un completamento nello Spirito Santo che aveva caratterizzato la sua opera. Quindi è meraviglioso considerare che come per mezzo della fede abbiamo in noi stessi uno spirito che ci permette di gustare le cose di cui parlava Sauro prima. Cioè noi possiamo dire che il peccato è stato vinto e che è solo per il nostro orgoglio, la nostra debolezza di fede o carnalità che non consideriamo la grandezza della nostra salvezza. E questo capitolo 10, che comincia con la elezione dei 12, il Signore Gesù si ritira in preghiera e il Padre benedice questa scelta di questi discepoli. È una scelta di per sé piuttosto strana, perché proprio l'ultimo discepolo nel presentarci l'ultimo di fede, l'ultimo dei 12, dice il Vangelo anticipa e dice colui quello stesso che poi lo tradì. Ma che meraviglia, che libro straordinario abbiamo davanti a noi. Cioè la parola di Dio anticipa i problemi, perché affinché noi meditiamo e possiamo credere che Dio non lascia nulla di impreparato, nulla a cui non possa far fronte. Quindi anche questa scelta di Giuda, che sembra una cosa insensata, noi sappiamo che poi tornò a gloria stessa di Dio, perché era necessario che, secondo le scritture, che uno tradisse, uno molto vicino al Messia lo tradisse, e così si compisse l'opera del Padre nella crocefissione del Signore Gesù per noi. Quindi noi sappiamo che nella morte di Cristo siamo stati messi tutti in Cristo, tutti gli uomini indistintamente, tutti i figli di Adamo e Adamo stesso, e nella sua resurrezione siamo tutti risorti per mezzo della fede, cioè siamo accomunati, siamo uniti a Gesù nella fede. Per cui, leggendo questo capitolo, che è pieno di cose anche pesanti, noi dobbiamo pensare che Gesù andava con i suoi discepoli. Gesù non lasciava camminare da soli questi discepoli. Sebbene fosse presente nella carne come uomo e predicasse nelle loro città mentre loro erano in missione, noi dobbiamo pensare che tutto quello che lui dice a loro di fare e come lo dovevano fare, lo potevano fare solo perché Gesù era con loro. Solo perché Gesù era con loro. Leggiamo questi 12 dal versetto 5. Questi 12 mandò Gesù dando loro queste istruzioni: non andate fra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E andando, predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Sanate gli infermi, resuscitate i morti, mondate i lebbrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non fate provvisione né d'oro né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi chi sia ivi degno e dimorate da lui finché partiate. E quando entrate nella casa, salutatela. E se quella casa ne è degna, venga la pace vostra su lei. E se poi non ne è degna, la vostra pace torni a voi. E se alcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa, da quella città, scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità, io vi dico, il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città. Ecco, adesso ci fermiamo qui per considerare queste cose che sono molto importanti, perché il Signore dice loro proprio di andare alle pecore perdute della casa di Israele. Cioè il ministero proprio di Gesù era quello di cercare dei peccatori, delle persone che non vivessero di una giustizia propria, ma persone sconsolate. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Anche i discepoli dovevano andare da delle persone che erano aggravate, erano in crisi nella loro vita, che stavano sperimentando il fallimento delle loro forze, delle loro capacità di andare avanti nella vita e che nei loro peccati potessero essere compunti dallo Spirito Santo riguardo al giudizio di Dio, perché lo Spirito Santo aleggiava sempre attorno a Gesù e a tutti i credenti, a noi quando andiamo nel parco. C'è sempre lo Spirito Santo che parla ai cuori affinché la parola che noi diciamo possa colpire il segno, possa entrare, possa procurare quel ravvedimento dello spirito che è così importante affinché un'anima venga liberata dalla schiavitù del peccato. Quindi, andando predicate e dite il regno dei cieli è vicino. Ecco, proprio il andare dai peccatori aggravati e travagliati e dire che il giudizio, un giudizio era presente assieme al messaggio della grazia, cioè che il perdono nel sangue dell'espiazione è soltanto per coloro che accettano il giudizio riguardo ai loro peccati. Quindi solo coloro che rinunciano, si umiliano nella loro posizione davanti alla parola e l'accolgono profondamente nel cuore come una spada, possono sfuggire al cappio del peccato, alla schiavitù del peccato. Non andate fra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani. Noi sappiamo che poi invece negli Atti il Signore mandò ai gentili e ai samaritani. Quindi sì, è meraviglioso vedere come in quel tempo preciso della vita di Gesù non fosse ancora scattato il momento di allargare l'opera dell'evangelizzazione. E quindi Gesù dava loro una precisa indicazione e poi assicurava loro la potenza per sanare gli infermi, resuscitare i morti, mondare i lebbrosi, cacciare i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco, questo ultimo, vorrei cominciare da questo ultimo, da questa ultima frase: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Cioè la grazia nella quale stiamo saldi è una grazia che ci è stata donata gratuitamente e che noi non meritavamo. Quindi è un messaggio, è un giudizio a salvezza che noi dobbiamo dare, perché è il mezzo per salvare altri gratuitamente. Quindi tutta la potenza, se poi dice sanate gli infermi, resuscitate i morti, voleva dire che in quel momento della predicazione del Vangelo questi segni erano necessari per attirare l'attenzione e parlare profondamente ai cuori di queste folle che erano disperse come pecore senza pastore. È chiaro che per noi adesso che abbiamo la scrittura non sono necessari questi segni miracolosi sulle conseguenze del peccato, ma allora sì che era importante che i discepoli potessero avere questo potere. E il fatto che noi non abbiamo questo potere ci deve far pensare che la potenza della grazia e della salvezza è inferiore? Perché, lo chiedo a me stesso, perché talora siamo così freddi, tiepidi riguardo all'opera del Signore Gesù? E lo dico a me stesso, ripeto, perché siamo così freddi? La potenza dello Spirito e della salvezza è la stessa ai nostri giorni, anche se non si manifesta in quei miracoli così prodigiosi e così frequenti come in quel tempo. I miracoli avvengono poi lo stesso e noi ne siamo testimoni, perché anche nelle nostre vite abbiamo sperimentato dei cambiamenti, delle guarigioni, dei cambiamenti sostanziali della nostra salute, del nostro cuore, delle angosce che potevamo avere. Siamo stati guariti dal di dentro, siamo stati sanati, perdonati, siamo stati lavati e fasciati per mezzo di questa grazia così sovrabbondante. Ecco, in quel tempo il Signore dice: né sacca da viaggio, né due tuniche, né calzari, né bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Ecco, proprio dovevano andare al popolo di Israele e sistemarsi, trovare un albergo in una casa, in una famiglia, in un nucleo familiare che avesse già una testimonianza in quel luogo. Dovevano cercare una casa di una persona degna. Dice, una persona degna, mi viene in mente Cornelio, mi viene in mente Atti 10, che dice che era un uomo timorato di Dio, pregava con insistenza, coinvolgendo la sua famiglia, tutta la sua famiglia e gli amici, con la sua testimonianza di fede, di pietà, di timore. E quindi è meraviglioso vedere come il Signore si aggrappa a queste realtà di pietà, di timore che ci sono e che lo Spirito Santo mantiene in Israele. Dimorate da lui finché partiate, e quando entrate nella casa salutatela. Fa un po' meraviglia. Io penso che non sia tanto salutare le mura, sia salutare questa gente che ti accoglie e presentarsi con quella grazia, con quella disponibilità, con quella carità che fa capire a chi ti ospita che gli dai di più di quello che non ricevi. Cioè, tu ti aspetti un albergo, un letto, un lettuccio con della paglia e un po' di pane e di companatico, ma tu lasci la benedizione del Signore, tu sei testimone delle grandi opere di Dio e porti il Vangelo della grazia. Tutte queste cose, e ancora di più a seguire, rendono necessaria la presenza dello Spirito e del Signore nella nostra vita per produrre gli effetti della salvezza. E questo effetto meraviglioso della salvezza e la grazia viene sottolineato dal versetto 14, dove si dice: se alcuno non vi riceve, né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa, da quella città, scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città. Ma questa è una cosa molto pesante. Cioè quello che portavano questi discepoli di Gesù, e mi turba un po' pensare che anche Giuda avesse questo potere in quel momento, non essendosi ancora corrotto e dato in man di Satana, anche egli aveva questo potere di trasmettere per lo Spirito Santo questa salvezza a tutti coloro che fossero compunti e avessero il desiderio e l'umiltà di sottoporsi al giudizio del Vangelo. E quindi, procedendo dal versetto 16, qui comincia una parte di battaglia, di una parte anche più pesante, perché dice: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. E Gesù stesso che dice: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Anche noi eravamo lupi, se consideriamo questo contrasto fra le pecore e i lupi. Quindi anche questo versetto ci costringe a considerare che se i discepoli erano pecore, mentre la gente, la folla, gli abitanti di un certo paese erano lupi, secondo l'espressione stessa di Gesù, vuol dire che era avvenuto un grande cambiamento in loro, che l'agnello era veramente entrato a far parte della loro vita. E quindi anche noi, leggendo il Vangelo, dobbiamo renderci conto che il Signore ci vuole veramente trasformare in agnelli, in persone che hanno una nuova natura se la lasciano vivere rinnegando la propria carne, consacrandoci a Lui che è il Signore. E coloro che non sono credenti, coloro che ancora non hanno, sono lontani dalla salvezza, sono dei lupi, lo dice il Signore, cioè sono degli individui che hanno una natura feroce e crudele. Noi dobbiamo renderci conto che nella nostra carne c'è un potenziale distruzione, di rovinare quello che il Signore vuol fare attraverso la fede e la consacrazione a Lui. Quindi dobbiamo proprio da queste parole trarre delle riflessioni concrete per la nostra vita, per il nostro comportamento giornaliero e nei confronti degli altri e della Chiesa, perché questa realtà non può essere negata. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. E questo è una cosa che non riesco molto bene a spiegare, ma la prudenza dei serpenti Io ho visto talora dei serpi, dei piccoli serpi che ci sono in campagna e in effetti avanzano con una certa prudenza, mandando avanti la lingua come per sentire, come per annusare l'aria e essere, insomma, danno dei segni di prudenza. E semplici come le colombe, cioè ingenue, le colombe ti corrono, se hai in mano del grano, ti vengono in mano, ma sono pronte subito a scappare, se fai un movimento brusco. E quindi ecco che il Signore dice, ma sì, voi avete lo spirito, ma usate anche la testa, usate anche la prudenza adeguata a questo. E guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in man dei tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete menati davanti a governatori e a re per cagion mia, per servir di testimonianza dinanzi a loro e ai gentili. Qui c'è proprio un accenno profetico di quello che succederà alla Chiesa dei primi tempi, alle persecuzioni poi che seguiranno. E nella vita di Paolo, dell'Apostolo Paolo soprattutto, noi sappiamo quante volte è stato denunciato, quante volte è stato vituperato, portato in tribunale, ha dovuto difendere la propria innocenza, riuscendoci con difficoltà, perché la sua causa era una causa che attirava l'odio dei giudei, dei giudei increduli, dei giudei che si vantavano della loro giustizia secondo la legge. E quindi proprio anche nella vita dell'Apostolo Paolo vediamo come è il miracolo continuo dello Spirito Santo e del Signore in lui che gli permette di portare a compimento tutta quella testimonianza meravigliosa, tutta quell'opera che certo non avrebbe potuto fare se Cristo non fosse stato la sua vita, se lo Spirito Santo non lo avesse accompagnato in tutta la sua missione così complessa, così straordinaria di potenza e di ministero meraviglioso. Quindi questo versetto 17-18 ci parla di questo problema che sembra fatto quasi per impaurirci, ci potrebbe impaurire. In realtà poi i versetti che seguono ci danno l'idea di come il Signore ha cura non solo dei suoi grandi, dei suoi discepoli e dei suoi grandi apostoli, ma ha cura di ciascuno di noi. A cura di ciascuno di noi secondo lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto al ravvedimento. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non siate in ansietà del come parlerete, di quel che avrete a dire, perché in quell'ora stessa vi sarà dato ciò che avrete a dire. Pensate che promessa meravigliosa. Cioè, sembra quasi che dica, dormite fra due guanciali, vi mettono in galera, voi dormite tranquilli, perché vi sarà dato quello che dovrete dire perché si compia attraverso di voi il progetto di Dio, che è sempre meraviglioso, glorioso e potente. Quindi, poiché non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi, Qui in questo versetto, che tante volte io ho letto un po' velocemente, invece c'è proprio la prova che nei credenti, in noi come in loro, c'è questa figliolanza di Dio, c'è questa ricchezza, c'è questa vita soprannaturale, questa vita eterna che ci è stata donata e che noi dobbiamo considerare in tutta la sua ricchezza. Questo passo, se voi lo leggete, all'inizio, come ha fatto con me, vi lascia piuttosto perplessi, quasi impauriti, no? Di tutte queste difficoltà, dice guardatevi dagli uomini, eccetera, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Ma dopo voi vi accorgete che tutto questo è in perfetta sintonia con la realtà del mondo, da una parte, che ci circonda adesso, e dall'altro della realtà della Chiesa, perché quando andiamo nel parco al sabato dobbiamo dire che andiamo là, ma sappiamo di essere ridicoli o derisi o beffati, perché offriamo, diciamo delle cose, cantiamo delle parole che sono stonate rispetto alla mentalità e al cuore di coloro che passano. Però sappiamo che è l'unico modo che abbiamo per dimostrare quello che siamo. Non possiamo esimerci, non possiamo tirarci indietro dal correre questo rischio e dall'andare avanti essendo ridicoli, essendo disprezzabili. Consideravo, siccome ho letto un libretto della biblioteca di Remo sui martiri che mi ha abbastanza colpito, perché anche quello è un libretto che non avrei voluto leggere così a cuor leggero, però il Signore me l'ha messo davanti e l'ho letto. E devo dire che una delle cose più straordinarie che vi ho colto è proprio questo, cioè che chi ha creduto non può tornare indietro a cuor leggero, cioè non può pentirsi o dire adesso rinnego il Signore Gesù, perché questi martiri cosa avevano davanti? Le torture, le belve e la morte. Ma dietro avevano i figli, i parenti, e oltre a questi pagani crudeli, avevano il problema di lasciare una testimonianza della loro fede, perché se noi crediamo che Gesù è veramente il Figlio di Dio e che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono in comunione e noi siamo in comunione con loro e che la vita eterna è un fatto glorioso, non possiamo tutto d'un tratto rinnegare tutto e dare una testimonianza opposta a quella della nostra vita precedente. Cioè noi dobbiamo renderci conto che dobbiamo andare avanti e considerare che in queste difficoltà, in queste atrocità, mettiamo che dobbiamo affrontare sabato una persecuzione, quando saremo al Parco Ferrari, questa persecuzione sarà una prova della nostra fede che sarà molto utile salutare, perché noi dobbiamo confrontarci realmente con quello che diciamo di credere. Poiché non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Quindi, se c'è lo Spirito del Padre vostro, c'è qualcosa di forte. Se noi ci impegniamo veramente a dare una testimonianza, possiamo avere la certezza che il Signore è con noi, è in noi. Ora, il fratello darà il fratello a morte e il padre il figliuolo, e i figliuoli si leveranno contro i genitori e li faranno morire. Ecco, qui si accenna proprio alle persecuzioni e alla... che queste persecuzioni comportano il disprezzo di questi credenti e fanno sì che ci siano delle spie all'interno stesso della famiglia contro questi membri che si sono azzardati a credere in queste cose spirituali. E quindi in effetti ci sono stati dei periodi storici dove queste cose sono avvenute. E sarete odiati da tutti a cagione del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ecco, questo è un versetto che nella seconda parte è presente in molte parti della scrittura, perché ci esorta proprio a perseverare fino alla fine, perseverare nella fede per mantenere la salvezza. E quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figliuol dell'uomo sia venuto. Ecco, ancora qui abbiamo nell'Apostolo Paolo l'esempio di come lui si comportava. Entrava in una città, andava nella sinagoga, se era scacciato dalla sinagoga andava dai gentili della città, se aveva dei proseliti i giudei invidiosi lo denunciavano, sobillavano le autorità contro l'Apostolo Paolo e i credenti e la Chiesa. Allora l'Apostolo Paolo veniva fatto partire, a meno che non lo avessero già preso e sottoposto a... infatti fu punito con delle frustate parecchie volte. E proprio la vita di Paolo è proprio un emblema meraviglioso. E qui c'è nei versetti 24 e 25 c'è una affermazione costruttiva del Signore Gesù. Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo Signore. Basti al discepolo di essere come il suo maestro e al servo d'essere come il suo Signore. Se hanno chiamato Belzebub il padrone, quanto più chiameranno così quei di casa sua. Non li temete dunque, poiché non v'è niente di nascosto che non abbia a essere scoperto, né di occulto che non abbia a venire a notizia. Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo voi nella luce, quello che udite, dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. Ecco, qui c'è una... Gesù dice, offre se stesso come l'emblema di quello per cui verranno trattati i suoi discepoli. Ma è meraviglioso perché dice anche che i discepoli hanno lo stesso onore e disonore del maestro, hanno la stessa forza dello spirito di fede. Io non so se, se a voi piace questo discorso, però sta di fatto che è molto realistico, è molto concreto e non si può non accettarlo. Questo discorso, se si taccia la Bibbia di essere un libro spirituale, o io direi che se è un libro spirituale lo è certo, ma è concreto in tutte le sue parti e profondo e aderente alla realtà. Cioè la nostra fede, la nostra salvezza è qualcosa che possiamo in queste parole, in queste espressioni del Signore Gesù trovare pari pari anche adesso nella nostra vita cristiana. Le stesse difficoltà, lo stesso onore, la stessa certezza che saremo sostenuti e condotti fino alla fine della nostra, al palio della nostra fede. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire e l'anima e il corpo nella Geenna. Ecco, qui c'è proprio una affermazione categorica che penso proprio venga anche dalla sua esperienza di Cristo e che possiamo far nostra. Cioè, alla fin dei conti, avendo noi la speranza della vita eterna sostenuta da questo cambiamento, da questo lavacro e rigenerazione dello spirito nei nostri cuori, alla fin dei conti le sofferenze, le angustie, le persecuzioni sono qualcosa che non dura in eterno, sono un passaggio a quello che è il traguardo e il palio della nostra fede. Quindi, come dice nella lettera agli Ebrei, al capitolo 12, dice che Gesù aveva sempre lo sguardo in avanti, oltre le sofferenze. Nell'affrontare la sofferenza, nell'affrontare la persecuzione, la derisione, lui aveva sempre lo sguardo al risultato che avrebbe ottenuto e che gli era promesso dal Padre. Ed era questa certezza, questa fede, anche perché lui dice proprio in quel passaggio, la lettera agli Ebrei, che è il nostro duce e condottiero di fede. Cioè quello che ci insegna e che rimane sempre con noi in tutti i momenti della nostra vita. E così, cari fratelli, io ho terminato la mia meditazione, ma spero che la continuerete voi, cercherete di fare vostro questa lettura di questo capitolo e anche del successivo, perché parla di Giovanni Battista ed è molto, da un lato pesante, dall'altro, se andate fino in fondo a quello che Gesù dice di Giovanni Battista e di Israele che rifiutava il messaggio, se arriverete lì in fondo vi accorgerete che il nostro privilegio è così grande di aver creduto, è così grande la salvezza, il dono di Dio, e è così potente la presenza di Cristo nei nostri cuori, che così ci metteremo in quello spirito di timore e di pietà, perché lo spirito ci fortifichi nella fede e nella condotta cristiana, nella Chiesa e nel mondo. Amen.
quello che aspetta veramente coloro che sono tuoi figlioli. Non possiamo sicuramente avere gli onori in questo mondo, non possiamo pensare di essere apprezzati, ma ogni cosa che tu ci dai di svolgere come tuoi testimoni è chiaro che lo facciamo soprattutto per te, lo facciamo per annunciare l'Evangelo, per annunciare che c'è un Dio, che c'è un Dio che ama le persone, ma sappiamo anche che le persone che non ti conoscono sicuramente non reagiranno bene, ma noi facevamo parte di quelli, quindi vogliamo pregarti per tutte le persone che sono intorno a noi. Quindi è stato parlato di sabato, sì, è vero, Signore, in tutte le volte che abbiamo testimoniato, forse siamo stati derisi, non siamo perseguitati, ma in qualche modo siamo messi da parte, veniamo giudicati, veniamo derisi, ma quello che conta, Signore, è quello che noi abbiamo nel cuore, che veramente il nostro cuore sia proteso verso di te, sapere che tutto viene per la tua gloria. Noi non possiamo non farlo, non possiamo non annunciare l'Evangelo, non possiamo non andare, perché sei tu che ce l'ho, non solo tu ci ordini di fare questo, ma è l'amore tuo che ci costringe. Quindi, Signore, che veramente possa esserci questo, che possano vedere questo, vedere l'amore che abbiamo per queste anime. Perché se c'è un solo salvato, c'è festa nei cieli. Quindi, Signore, noi ti preghiamo affinché veramente possiamo dimostrare, mostrare alle persone intorno a noi proprio l'amore che abbiamo, che l'amore tuo che è nei nostri cuori e che esplichiamo proprio nei loro confronti. Signore, grazie per come tu parli ai nostri cuori. Vogliamo pregarti affinché veramente possiamo essere una luce là dove siamo, in qualunque contesto. Oggi ero in un posto dove sentivo dei discorsi che proprio non mi andavano, erano contro la tua parola. Ad un certo punto sono intervenuto e tu mi hai messo le parole nel cuore, ed è stato bello perché alla fine hai potuto anche testimoniare. Signore, che veramente possa essere lo Spirito Santo tuo a parlare e non noi, questo è il vero problema. Ti confessiamo tutte le volte che